La storia è lunga. Intanto io ero amico di Giovanni, il rabito del figlio di Vincenzo. Quando eravamo ragazzi, lui mi portava a casa sua a volte e vedevamo quest'uomo già anziano che scriveva, batteva a macchine questo testo infinito e sembrava un po' matto in un contesto molto provinciale dove gli anziani facevano ben altro. Ogni tanto lui sfilava da questa montagna di fogli. Qualcuno me lo porgeva, lo leggevamo insieme e allora ci divertivamo, sia perché la scrittura era molto vivace, sia per il fatto che era questa lingua così strana, così vicina al nostro dialetto, italianizzata in modo, come posso dire, molto originale. Ma mai avremmo pensato a un percorso del genere. Poi negli anni Giovanni ha cercato di fare pubblicare questo testo, ne ha fatto una ragione della sua vita. Insomma, quando poi questo libro uscì da Einaudi, si fece un grande congresso a Chiaramonte con tutti i critici italiani per celebrare questa novità editoriale così importante. E allora io mi sentii, come posso dire, ebbi il coraggio di dire: Giovanni, non è giusto che non sia io a leggere dei brani di questo libro, vista la nostra storia comune. E così lui chiese agli organizzatori di invitarmi. Io lessi alcuni brani. C'era presente Chiara Ottaviano che voleva produrre questo film, e quindi lei pensò che la mia voce era quella giusta. E quindi è una storia dove c'è più l'affettività che la professione.
Questo ce l'ha detto anche Chiara, effettivamente, quando l'abbiamo intervistata su questo Terra Matta. Ha detto che è un film che incrocia tanti affetti, tante relazioni personali proprio. Allora lei si ricorda appunto di questo signore anziano che batteva macchina. Era appunto un personaggio un po' eccentrico in quel paesino.
Sì, aveva avuto una vita straordinaria di cui io non sapevo nulla. Aveva questa capacità di ironia, di scherzo, di gioco, anche questa straordinaria capacità oratoria piena di metafore. Io lo ricordo con simpatia, ma di lui ho sempre questo ricordo che aveva un lieve sorriso ironico su tutto, che in genere ce l'hanno le persone che hanno avuto una vita molto intensa.
Tra l'altro era un ragazzo del 99, questo lo si apprende presto nel corso del film documentario. Lui non parlava mai però di queste sue esperienze passate, cioè nel documentario si intravede quello che emerge nel libro, cioè il fatto che lui è molto diretto, schietto, racconta tutto della sua esperienza, il brutto e il bello. Era così anche di persona.
Beh, io non è che l'ho frequentato molto, ma suo figlio mi diceva una cosa che per me era emblematica, cioè il fatto che quando lui aveva mal di denti, suo padre gli faceva passare il mal di denti raccontandogli le sue avventure. Io poi che ho dovuto affrontare la sua scrittura e cercare di capirla, mi sono reso conto che la sua scrittura proveniva da una sua oralità, che era quella delle avventure che lui raccontava, e quando si fa un racconto orale o si narra ciò che si è vissuto, in genere si sa da dove si parte, si sa dove si arriva, ma non si conosce nel momento in cui tu racconti il percorso che farai. E questa era la difficoltà della sua scrittura. Quando ho capito questa cosa, per me è stato più facile affrontare la lettura registrata.
Perché tra l'altro appunto il testo è difficile da interpretare. Ho sentito dire che appunto il primo acchito, quando si vedono proprio i manoscritti, caspita, è difficile orientarsi qua.
Sì, è difficilissimo, sia per la punteggiatura che non ha nessun senso perché lui non la conosceva, sia per il fatto che per risparmiare la carta lui scriveva in maniera densissima, senza interlinea fra una riga e l'altra e spesso senza intervallo fra le parole. Quindi già districare questa rete, questo volume enorme di parole è stata una prima operazione che hanno fatto i curatori della Einaudi. E dopo tutto era più facile. Poi certo per me la facilità derivava soprattutto dal fatto che abbiamo la stessa provenienza linguistica. Vabbè, poi io il mio mestiere è che l'attore è quello di cercare di capire il testo, i processi mentali, le associazioni di idee, il ritmo del racconto, e questo lo facevo appunto con quell'affetto, con quell'empatia che mi rendeva tutto più facile.
E poi chiaramente la conoscenza del dialetto locale immagino
sì,
aiutasse molto.
La condizio sine qua non. C'è stato un attore palermitano molto bravo, molto famoso, che ha fatto uno spettacolo su Rapito e ripeto, è sicuramente molto bravo, ma la prima cosa che saltava all'occhio è che era la provenienza dialettale sua, che è della Sicilia occidentale, era molto diversa.
E di notte si vedevano le monte, che a noi ne pareva che doveva fare malo tempo, e invece erano le cannonate che lampeggiavano e si sentevano le tuone. E tanto rumore che si sentiva di bombe e di cannonate, e poiché le grida e il pianto si sentiva di dove era io, e la terra tutta tremava, e io tremava come tremava la terra perché avevo troppa paura, e così io tremava come tremava la foglia, e dicevo tra me, ma dove ci vogliono portare queste? All'inferno.
Ricordiamo che stiamo parlando con Roberto Nobile, attore italiano, voce narrante del documentario Terra Matta, che racconta la storia di Vincenzo Rapito, tratto appunto dal suo quasi diario autobiografico, migliaia di pagine che poi sono state condensate in un'edizione delle Einaudi e appunto tradotte per il grande schermo. Il documentario è molto poetico in un certo senso, perché abbina la sua voce narrante, molto intensa, molto autentica, nel senso che sembra davvero di sentire Rapito che parla.
Grazie.
Ha delle immagini che sono di repertorio, tratte da archivi, immagini tra l'altro anche molto forti, ad esempio parla della guerra del 15-18,
certo.
Si vedono immagini drammatiche. E come ha trovato questo connubio tra immagini che a volte sono tratte da archivi anche storici e ufficiali e il parlato, invece il parlato così di una persona umile?
Beh, effettivamente dovrebbe rispondere Costanza Quatrillo, la regista. Io ho trovato un aspetto sonoro molto bello, che non è solo legato alla mia voce ma anche alla musica, che di un musicista che io stimo molto e che in Italia è abbastanza conosciuto, si chiama Bonvino. Queste immagini sono state la maggior parte d'archivio, scelte ovviamente da Costanza Quatrillo. E questo aspetto poetico che lei dice, che fra l'altro me lo fa vedere in maniera molto più lucida il film, credo che fosse l'unica via possibile, perché affrontare in maniera realistica questo tema era una strada pericolosissima, che giustamente non ha preso Costanza, perché il realismo avrebbe trasformato questo film in qualcosa di didattico, di didascalico, di accademico, che non avrebbe dato conto di questa carnalità della vita di quest'uomo, di come lui l'ha affrontata. E quindi, certo, bisogna vedere il film per capire meglio quello che dico, però ecco, c'era una strada molto pericolosa, che è quella del documentario scolastico, che ha uno stile e un andamento molto di, noi diciamo che fa gli spiegoni in termini tecnici, e invece non c'era da spiegare, c'era da sentire. Io mi ricordo queste immagini strazianti del Milite Ignoto, che, cioè di questo treno che attraversa tutta l'Italia con questo feretro del Milite Ignoto, questo treno ammantato di bandiere e la folla che si assiepa a tutte le stazioni, questa commozione di questa folla che fa dall'idea di questo dramma collettivo che era stata la Prima Guerra Mondiale.
Sono immagini in effetti che restano a lungo nella memoria di chi ha visto questo documentario, e anche le parole, però c'è un bellissimo passaggio dove si sente la sua voce, che è chiaramente quella di Vincenzo Rapito, che racconta che aveva creato questo piccolo rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale e lì andava con alcune persone del paese e per passare il tempo raccontavano delle storie.
Sì, è la, come posso dire, ciò che dimostra che Vincenzo Rapito è uno scrittore. È proprio questa frase che lui dice, che nella vita vale, adesso io non la cito testualmente, vale la pena di vivere delle avventure per poterle raccontare. E questa è una cosa che io ho letto di Marquez, di Hemingway e di altri scrittori. È come se il virus della scrittura fa sì che la vita non venga vissuta mai se non con questo sfondo del volerla raccontare, che è una cosa molto strana, ma credo è proprio fa parte dell'essere scrittori.